la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
4 minuti dopo le 8 di lunedì 22 gennaio, ben trovati da Chiara Brilli Newsline, fino alle 9.30 con voi la fascia dell'informazione locale su Controradio. Settimana fredda, meteorologicamente parlando, calda dal punto di vista politico. Andiamo per ordine, dunque, con il meteo. Salutiamo Roberto Vallorani per le previsioni del tempo per oggi in Toscana. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
Cosa diciamo, a parte questa ondata di freddo e questa percezione davvero di morsa in cui è stretta Firenze?
Sì, ondata di freddo molto molto breve, alle ore contate il freddo sulla nostra regione, ma anche su gran parte della nostra penisola. In queste ore, appunto, sì, le gelate sono estese in pianura, nel fondovalle dell'interno, per l'inversione termica, quindi fa più caldo in collina, in montagna. Già in montagna il rialzo termico piuttosto accentuato rispetto alla giornata di ieri, soprattutto di sabato. Oggi è una giornata all'insegna del tempo soleggiato, stabile, ma in serata arriva una perturbazione dal nord atlantico che in maniera marginale interesserà la nostra penisola. Gran parte delle precipitazioni si concentreranno oltre Alpe. Da noi in serata, nella notte, piogge rovesci attesi sulle zone settentrionali, soprattutto in parte anche su quelle centrali, qualche nevicata oltre 1.300-1.500 metri di quota, e appunto i venti freddi dei giorni scorsi, i venti appunto provenienti dai Balcani, si sostituiranno a una ventilazione decisamente più mite ed umida di Libeccio, quindi aumenterà un po' anche il motondoso in serata, venti un po' più sostenuti a nord di Capraia. Deboli nell'interno, domani già un rapido miglioramento in mattinata con schiarite piante dal pomeriggio e deciso rialzo termico, quindi domani temperature ben sopra lo zero nei valori minimi, anche 14-15 gradi di massimo.
E allora domani si cambia registro, avremo ulteriori notizie nei collegamenti prossimi, grazie all'AMA, breve pausa pubblicitaria e poi partiamo con le notizie.
Alla Compagnia di Firenze il cinema è a misura dei più piccoli con Cinefilante. Fino al 21 aprile, 10 appuntamenti la domenica pomeriggio con una mirabolante selezione di cortometraggi d'animazione per bambine e bambini dai 2 anni in su. Per stimolare la fantasia, condividere la visione con tutta la famiglia e gli altri piccoli spettatori e iniziare ad apprezzare la magia del cinema sul grande schermo. Scopri il programma, le promozioni e il biglietto Film più Merenda su cinemalacompagnia.it.
Una grande mostra nata per celebrare i 40 anni dei CCCP fedeli alla linea, una delle esperienze musicali più interessanti della storia del punk. Con Felicitazioni, i 4 membri dei mitici CCCP riaprono i cassetti del loro archivio fatto di immagini, suoni, testi, abiti, scenografie. Ai chiostri di San Pietro di Reggio Emilia. La mostra è prorogata fino al 10 marzo. Scopri di più su palazzomagnani.it.
Controradio.
Alle 8 passate da 7 minuti, le notizie principali di oggi sui giornali e sul nostro homepage controradio.it. Iniziamo dalla presenza di Salvini ieri al Viola Park e dalle sue dichiarazioni: fermare i lavori al Franchi, uno stadio nuovo per la Fiorentina, al virgolettato d'apertura della Repubblica. Il piano del governo è di far slittare l'inizio dei cantieri dopo l'estate. Il vice premier: bisogna congelare i fondi e cercare un'altra area. Tutto questo naturalmente ha riportato le lancette del tempo indietro, riparlando di nuovo impianto, ma Palazzo Vecchio e il PD ribadiscono, il vice premier fa confusione tra PNC e PNRR. Cerchiamo di capirne di più con il parlamentare fiorentino del Partito Democratico Federico Giannassi in collegamento con noi. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora Giannassi, di cosa sta parlando Salvini? Cioè è veramente una possibilità, e soprattutto tutto questo farà bene a Firenze, alla città, allo stadio, alla Fiorentina?
Provare a capire Salvini è un'opera difficile, ci vuole uno specialista bravo. Possiamo provare a fare un'interpretazione. Lui è il ministro per le infrastrutture, nonché segretario nazionale della Lega che sostiene questo governo e il governo precedente. Il Salvini, segretario nazionale della Lega, sosteneva il governo Draghi, che ha messo le risorse per la riqualificazione del Franchi. Salvini 2 anni fa diceva che trovare una soluzione diversa, in quel caso a Campi, gli sembrava bizzarra. Oggi, 2 anni dopo, un altro Salvini, sempre però segretario della Lega e addirittura, io dico per sfortuna degli italiani, anche ministro per le infrastrutture, arriva qui e dice no, il Franchi non va più bene e bisogna trovare una nuova soluzione. Ora, ogni tanto lui frequenta Firenze, ma non è fiorentino. Noi fiorentini sappiamo che è 30 anni che si discute su ipotesi di vario tipo, da Castella alla Merca, e tutte le ipotesi non hanno portato a un risultato, se non a lunghissimi dibattiti. Oggi c'è un piano di riqualificazione con un lotto in partenza da 150 milioni di euro. Sappiamo che il governo Meloni ha perso 55 milioni di euro, non li ha reintegrati, ma c'è un finanziamento importante compatibile con quei vincoli immensi che lo stadio Franchi ha e che non sono stabiliti dal Comune, ma dal governo nazionale. C'è un tema che resta aperto, uno che riguarda il governo: non lanciare ipotesi fantasiose, ma raccogliere la richiesta del Comune di Firenze di prorogare la data fine lavori. Sapete che il sindaco di Firenze ha scritto e ha detto: guardate, se il governo concede una proroga di qualche mese, oggi la fine lavori è prevista a dicembre 26, di qualche mese in più, è possibile mettersi intorno a un tavolo e trovare anche le ultime soluzioni.
Ecco Gianassi, ma questa ancora non risposta. Questa ancora non risposta da parte del governo sull'appunto lo slittamento dei lavori. Questo cortocircuito che si è innescato da ieri è ad uso e consumo di una campagna elettorale che però vede nell'impasse dello stadio su Firenze un elemento importante.
Ma io penso che ci sia uno scontro fortissimo ormai fuori controllo dentro la destra. Avete visto che Salvini ha subito questa umiliazione enorme in Sardegna, ha difeso fino alla fine il presidente Solinas e poi è stato costretto a cedere. Ora la sfida si è spostata in Basilicata, dove è a rischio il candidato di Forza Italia. Ieri c'era il congresso di Fratelli d'Italia a Firenze e Salvini è arrivato. Io immagino ci sia una competizione tra i due, però se fanno una competizione a chi la spara più grossa si va poco lontano, insomma. Quindi le problematiche dentro la destra ci sono, ma non dovrebbero poi in qualche modo ricadere sulle città. Il governo, dal mio punto di vista, deve fare il governo. È certo che è un governo politico e quindi, come dire, non ho pretesa che abbia un impianto culturale simile al mio. Ma quando c'è da affrontare una questione che riguarda il territorio, le città, non bisogna, come dire, sventolare bandiere ideologiche o di partito e men che meno agire in modo ostile nei confronti di una città.
Un'ultima considerazione, davvero un flash, però era in una situazione favorevole, insomma si è parlato di un certo feeling con Barone, con la società.
Ma questo io non lo so onestamente, non ero presente, quindi non l'ho visto. Immagino che sia arrivato come ministro al Viola Park e non come segretario di un partito, anche se era circondato da tutti gli esponenti politici della Lega. Se, come dire, c'è stata l'occasione tra Fiorentina e Salvini nella qualità di ministro, almeno verso la Fiorentina, di avere risposta sulla proroga fine lavori, sarebbe, come dire, certamente un fatto positivo, però non lo so che tipo di relazioni ci sono state, che dialoghi ci sono stati, riguardano loro. Io espongo la mia posizione da parlamentare di Firenze e dico che la città non può essere maltrattata dal governo.
Gianassi, grazie per queste considerazioni, ci riaggiorneremo, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
Minuti arriva anche questo lunedì 22 gennaio, buttiamola in politica, in realtà in politica ci siamo già, come avete sentito dalla rassegna stampa, dalle parole dello stesso onorevole del PD Federico Gianassi, ma io saluto Tommaso Ciuffoletti, ben trovato Tommaso, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
Allora, partiamo dal Franchi, dallo stadio e dalle dichiarazioni di Salvini. Il restyling della struttura sportiva irrompe nella campagna elettorale, leggiamo nel commento di Laura Montanari oggi su Repubblica, giusto due righe: non ha scelto un campo neutro, ha scelto il Viola Park, un posto che ha il sapore di una bandiera. E da lì il ministro delle infrastrutture ieri ha silurato mesi di architetture politiche e di equilibrismi. Tutto questo quanto peserà sulla campagna elettorale? Lo stadio è davvero un nervo scoperto, delicatissimo.
Ma io spero tanto, ma in negativo per la Lega, perché che arrivi un ministro che, con la faciloneria che è propria di questo ministro in tutte le sue manifestazioni del pensiero, proprio perché evidentemente è la cifra del suo essere, che senza stabilire un perché, senza stabilire un'alternativa, senza stabilire, arriva e dice no, non si fa. E poi mi fa ridere ancora di più l'ipocrisia dello stabilire che la sensibilità evidentemente così spiccata di Salvini per le coperture degli stadi gli abbia fatto dire prendiamo soldi pubblici per fare una parte di stadio coperta e una no, come i cittadini di serie A e di serie B. Se c'è un leader politico che ha fatto della separazione, della distinzione tra cittadini di serie A e di serie B per cose serie, non per le coperture dello stadio, ma serie come i diritti civili, i diritti di famiglia e mille altre questioni, è proprio lui. Lui ha fatto proprio della distinzione tra cittadini di serie A e di serie B la cifra del suo agire politico, però quando si tratta della copertura dello stadio, il suo senso dell'igualitarismo si sente così mosso da dover opporre. Io spero che veramente chiunque abbia sentito l'uscita di questo ministro della Repubblica e sia in grado di valutare la dignità o meno di queste parole per eventualmente poi assegnargli un voto o no. Questo.
E vedremo come lo valuteranno appunto i cittadini. Nel frattempo, sempre su Firenze, congresso cittadino di Fratelli d'Italia, non è uscita ancora la candidatura ufficiale di Schmidt per la corsa a Firenze, una cristallizzazione. Quella di Torselli sì, invece, Francesco Torselli per l'Europea, e Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione del partito, ha parlato di un centrodestra pronto a vincere, naturalmente non poteva fare altrimenti. Ha attaccato però Funaro sul fronte familiare, parlando del cugino, il leader del movimento di lotta per la casa scomparso nel 2017. Un brutto momento, secondo me.
Ma sì, peraltro non è nuovo Donzelli, no? A queste uscite sempre con quel di più di veleno che anche per una, come dire, per un fatto di dignità personale, non solo di dignità politica, perché poi ci possono essere due registri e uno in realtà dovrebbe sovrapporsi all'altro, perché in politica uno cerca anche di dare prova del miglior se stesso, proprio perché vuole offrire ai cittadini il meglio che ha da dare. Laddove invece si pensa che sia opportuno dare ai cittadini il peggio di sé, vuol dire che di questi cittadini sa l'opinione che non siano poi né molto intelligenti né molto abili. Io anche in questo senso invece confido che chi ha sentito quelle parole abbia a giudicarle per quello che meritano, al di là degli delle appartenenze politiche, al di là degli schieramenti, perché una cosa vieca è una cosa vieca sempre e comunque.
Andiamo nell'area di centrosinistra, tempi concitati, intensi oggi, insomma ci sono tante cose ma cercheremo di tenerle tutte insieme prima del GR di Popolare Network. Sentiamo Tommaso insieme un micro reportage che ho realizzato dall'interno della gremita sala rossa del Palacongressi per Insieme, la presentazione della candidatura ufficiale di Sara Funaro per la corsa a sindaca. Per Controradio, la posso fermare un attimo? Lei è una delle volontarie dello staff, mi dica un po' che ruolo riveste lei questa sera?
Sono una volontaria.
Siete addette all'accoglienza?
All'accoglienza, esatto.
La maglia con Insieme rappresenta un po' il significato di questo incontro?
Certo.
È tesserata PD lei?
Sì.
Come valuta l'ascesa in campo di Sara Funaro?
Beh, io sono contenta. Una volta tanto la città di Firenze, spero che abbia un sindaco donna.
Com'è la situazione? C'è gente fuori?
Sì, pare ci sia gente anche fuori, infatti penso stia parlando con tutte le persone che sono rimaste fuori perché c'è una grandissima affluenza. E...
Siete dei giovani democratici?
Sì, giovani democratici, sì.
Come valutate questa candidatura? Di Fonaro vi rappresenta, comunque sarà in grado di dialogare anche con le giovani generazioni?
Certo, sicuramente abbiamo già avuto dialoghi importanti e siamo sicuri che sarà la candidatura giusta non solo per tutti i cittadini ma anche per i giovani democratici di Firenze. Ecco.
Il diritto all'abitare come condizione per il diritto allo studio è un tema al centro delle richieste dei giovani elettori?
Sì, sicuramente sarà un tema centrale nella campagna elettorale che i giovani democratici porteranno in giro per tutti i quartieri, perché è un tema sentitissimo sia per tutti gli studenti ma anche per tutti i giovani cittadini.
Non siete riusciti a entrare?
No, non siamo riusciti a entrare, siamo arrivati alle 9:15 e ci hanno dato questa notizia che era già tutta piena la sala e che per motivi di sicurezza i vigili del fuoco avevano bloccato l'accesso, quindi noi alle 21:17 eravamo qui.
Ve l'aspettavate tutta questa partecipazione?
Ma guarda, io così proprio tanta proprio alle 9:15 credevo di farcela, magari dalle 9:30 un poi di non riuscire, ecco. Però guarda, alle 9:15 già a trovare questo, io sono contentissima per Sara, un po' meno per noi perché ci piaceva, ecco, partecipare.
Lei è una iscritta a un partito della coalizione o una cittadina?
Sì, ho la tessera del PD.
Cosa rappresenta per lei questa candidatura? È contenta che sia stata scelta Fonaro?
Avrei preferito le primarie.
Ed è qui per?
Per ascoltare quello che dice l'unica candidata scelta.
Però in qualche modo si è adeguata, non ha seguito, ecco, quella che è stata la contestazione di Cecilia Del Re con la sua uscita.
Sono qui per capire, per ascoltare, vedere, sentire finalmente il programma e poi decidere.
Si sarebbe aspettata alle primarie e si sarebbe aspettato con un percorso partecipativo di dialogo, di confronto, di dialettica pre-candidatura?
Assolutamente sì.
Alla futura comunque candidata, cosa chiede come cittadina?
Chiedo un maggior rispetto per l'ambiente, una maggiore attenzione alle questioni culturali e a una città più vivibile.
Siete iscritti a un partito della coalizione?
Io sono iscritta al PD.
Come vede questa selezione, questa scelta su Sara Fonaro? Avrebbe preferito le primarie oppure l'ha convinta il percorso che è stato fatto nella scelta?
Sì, io sono convinta che lei possa essere una bella figura, insomma, che rappresenti Firenze. E nel cammino che ha fatto io ci vedo una donna sicura che ha portato avanti dei principi, che ha portato avanti Firenze sotto tanti aspetti e che sta camminando dimostrando di avere le potenzialità per essere sindaco. Non la vedo una donna l'ombra di quello che c'è stato finora, insomma, una nardelliana nel senso che l'esperienza e il cammino di Nardella, che in 10 anni è cresciuta, è servito, però una donna che ha le sue decisioni, le sue scelte, la sua forza.
Io sì, PD.
Al PD. Soddisfatto della scelta della candidata di Sara Fonaro?
Assolutamente sì.
Che consiglio darebbe da elettore e anche da iscritto al partito?
Ma un consiglio di continuare a lavorare come ha lavorato fino adesso. A fondo ha 10 anni di esperienza nell'amministrazione, in assessorati piuttosto impegnativi come la casa e tutto, per cui veramente farà tesoro anche l'esperienza avuta con Nardella. E poi dopo lei ovviamente avrà il suo modo di agire, insomma, io spero una continuità.
È 8:21 minuti, queste le voci dal Pala Congressi. Tommaso Ciuffoletti, c'è chi chiede continuità, c'è chi chiede discontinuità, c'è chi è ancora indeciso se stare sostanzialmente nel PD mancante di primario o andare insomma verso una Del Re che si è allontanata con la sua Firenze democratica. Una prima impressione, un flash e poi andiamo subito su Del Re Montanari, l'incontro nello stesso giorno della presentazione di Fonaro.
Che erano tutti del PD, cioè continua ad essere, questa è stata una grande prova di forza del PD in quanto partito, ripeto, era un po' quello che ci siamo detti domenica scorsa, lunedì scorso, è il partito per il partito, fatica ad uscire di lì, ci sta, perché però ecco, mi pare che siamo sempre all'interno dei confini di un PD che a Firenze pesa tanto, ma che fatica ad uscire di lì.
È uscito di lì invece appunto Cecilia Del Re con la sua Firenze democratica, giorni intensi, ha presentato il logo, l'identità digitale l'ha definita e poi subito dopo, proprio a posteriori, dopo l'annuncio di 11 agosto l'associazione per liberare Firenze, così come è scritto nel manifesto, Montanari, lo storico dell'arte, si è incontrato proprio con lei. Dialoghi di alleanze. Poi De Re ha fatto un post in cui parla di futuri incontri pubblici per possibili alleanze anche con altri, quindi presumibilmente stiamo andando verso un'area in cui Montanari, De Re e forse 5 Stelle potrebbero coalizzarsi.
Ma credo che De Re abbia l'urgenza di trovare uno sbocco che vada oltre la sua, no, missione, la sua associazione in vista delle elezioni, perché appunto, come dicevamo, no, rimane un po' incastrata in una situazione in cui da sola non ce la fa. A fianco c'è questo, comunque, per quanto solitario ma grande blocco, che è quello del PD, che lo ha dimostrato, ha voluto far vedere la sua forza proprio di partito a Firenze, con tutti gli scricchioli del caso, ma è comunque lì. E quindi è giusto provare a parlare, a cercare un dialogo con chiunque, anche al di là poi delle reali possibili convergenze, perché in fondo in questa fase qui è necessario. Dove si possono sovrapporre i punti di Tommaso Montanari e ciò a cui sta contribuendo a dare vita, e quelli, dice Cecilia Del Re, fatico a vederlo, però non in questo senso si sovrappongono entrambi nel comune interesse a pesare e a rappresentare un'alternativa potenzialmente numericamente consistente al PD.
Domani avremo proprio Tommaso Montanari nei nostri studi, tutti al voto dalle 8:40 su Controradio Web TV, dunque sulle nostre frequenze ma anche sui nostri canali crossmediali. Il giorno dopo proprio Cecilia Del Re, che domande fareste a entrambi? Una domanda per uno, testa.
Ma io farei la stessa domanda a entrambi, cioè quali sarebbero i punti di convergenza l'uno verso l'altra e l'altra verso l'uno. Io ne vedo pochi, Chiara, ti dico la sincera verità, se non quelli appunto di tattica politica, che comunque ha un suo rilievo, soprattutto in vista di elezioni in cui quantomeno per un primo turno è giusto porsi la questione. Poi oltretutto Montanari, devo dire, ha fatto anche una scelta dal mio punto di vista giusta, intelligente, cioè io non mi candido a sindaco perché so che non lo farei, mi candido a rappresentare un'opposizione che possa andare in consiglio comunale, quindi potrei fare il capolista, mi pare di aver capito, questo potrebbe essere la soluzione. Ecco, in un ragionare così, beh, può aver senso anche una convergenza che non è proprio sovrapponibile su tutti i punti di programma, perché poi, appunto, essendoci le preferenze, se in un'eventuale lista comune lui riuscisse ad essere il più votato, andrebbe lui a rappresentare un'opposizione in consiglio comunale, che credo sicuramente sarebbe anche come dire, ben fatta, così come lo sarebbe quella di Del Re, che per quanto però mi riguarda poi ha più un profilo di donna abile nelle cose da fare, e quindi forse più che all'opposizione io la vedrei sempre meglio con ruoli e compiti operativi. Però ecco, in questo senso potrebbe essere interessante vedere se, oltre a questa disponibilità tattica per entrambi, c'è qualcosa che programmaticamente li avvicina. Io non lo vedo molto, però chiediamolo.
Glielo chiederemo domani e dopodomani con Raffaele Palumbo in Tutti al Voto. Noi ci risentiamo invece lunedì 29 gennaio, proprio nel giorno invece in cui Stefania Saccardi chiamerà gli elettori e elettrici al Puccini. Parleremo anche di questo. Grazie a Tommaso Ciuffoletti.
Un abbraccio, ciao Chiara. We'll be right back.
Allora, non è per parlare di Salvini a tutti i costi oggi, però poi mi si dovrà spiegare la sua posizione rispetto anche alle zone 30. Ne parleremo tra poco nel GR, dopo il GR di Popolare Network, con l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Stefano Giorgetti. Naturalmente chiederemo una sua opinione rispetto a questo attacco di Salvini nei confronti delle zone 30, critica quella di Bologna, ma vuol addirittura ridurre, le vuol ridurre con una direttiva ad hoc. Nel dicembre 2022 però lo stesso Salvini stanziò fondi per aumentare le zone 30, compresa quella di Bologna. Insomma, un bel cortocircuito anche qui, non solo per quanto riguarda lo stadio. Però dicevamo, mobilità al centro del focus dell'onedì, come sempre alle 8.40, 342 81 04 111. Il nostro numero WhatsApp per le vostre segnalazioni, rimanete su Controradio.
Buongiorno alle notizie delle 8.30. Nella striscia di Gaza le operazioni israeliane si concentrano su Khan Yunis, lo conferma anche Tel Aviv. Intensificheremo gli attacchi sulla città e lo espanderemo poi a tutto il sud dell'enclave fino alla sconfitta di Hamas e alla liberazione degli ostaggi, ha dichiarato il ministro della difesa Garland. A Khan Yunis sarebbero al momento in corso pesanti combattimenti, mentre nella notte i raid aerei sono arrivati vicino agli ospedali, provocando decine di feriti e almeno 10 morti. In Israele intanto il malcontento cresce. Sabato migliaia di persone hanno partecipato a manifestazioni per chiedere le dimissioni di Netanyahu. Da ieri i familiari degli ostaggi sono in presidio permanente davanti alla casa del primo ministro. Sempre più forti anche le pressioni politiche. I laburisti hanno annunciato che oggi presenteranno una mozione di sfiducia al governo perché non sta prendendo le necessarie decisioni per salvare gli ostaggi. È la prima iniziativa di questo tipo dall'inizio del conflitto. I laburisti si aspettano che la mozione venga sostenuta anche dagli altri partiti di opposizione. In Ucraina le autorità di occupazione della regione di Donetsk dicono che 27 civili sono stati uccisi in un attacco a un mercato del capoluogo, attacco attribuito già ieri dai filorussi ai militari di Kiev. Dall'esercito di Zelensky è arrivata una smentita dopo che il ministero degli esteri russo aveva parlato di atto di terrorismo. Negli Stati Uniti c'è stato un colpo di scena nelle primarie del partito repubblicano. Ron DeSantis ha deciso di sospendere la sua campagna per le presidenziali. L'ha annunciato lo stesso governatore della Florida con un videomessaggio. Accordingly, I am today suspending my campaign. Ho deciso di sospendere la mia campagna perché è chiaro che la maggioranza dei voti delle primarie andrà a Donald Trump. Ho firmato l'impegno a sostenere chi fra i repubblicani sarà nominato e onorerò il mio impegno. Trump è la miglior scelta rispetto a Joe Biden al mio appoggio, perché non possiamo tornare alla vecchia guardia repubblicana, ha detto DeSantis.
He has my endorsement because we can't go back to the old Republican guard of yesteryear.
Ora Trump deve battere solo l'ultima sfidante repubblicana rimasta in corsa, cioè Nikki Haley. Il voto di domani in New Hampshire sarà decisivo per il destino della campagna. L'ex presidente è dato vincente con un ampio margine di vantaggio. Le notizie dall'Italia. La procura di Ancona accusa di omicidio Simone Gresti, fidanzato di Andrea Rabciuk, la 27enne romena scomparsa quasi 2 anni fa nel comune di Monte Carotto. Nei giorni scorsi in un casolare della zona sono stati trovati i resti di una persona che, secondo la procura, sarebbero proprio di Andrea Rabciuk. Prima di questa scoperta sulla vicenda era già aperta un'inchiesta in cui Gresti era indagato per sequestro di persona e spaccio di droga. Lui si dice innocente. Si chiamava Giuseppe Grippaldi, aveva 47 anni, l'uomo che ieri è stato investito e ucciso a Borgaro, nel Torinese. La persona che guidava la macchina che ha colpito il ciclista non si è fermata, sono in corso le ricerche dei carabinieri. A livello politico nazionale intanto si continua a discutere sul limite a 30 km all'ora imposto a Bologna. Questa settimana il ministro dei trasporti Salvini, che si è schierato contro la decisione, incontrerà l'ANCI, l'associazione dei comuni. Centinaia di persone hanno protestato fuori dal Teatro di Roma dopo la nomina di Luca De Fusco a nuovo direttore, denunciata dal sindaco PD Roberto Gualtieri come atto di arroganza illegittimo e diventata un caso politico nazionale. Dalla capitale, Maria D'Amico.
Abbiamo superato il livello d'allarme. La destra e il governo ha sempre solo la stessa ossessione: occupare poltrone. Le parole di Elly Schlein sulla nomina di Luca De Fusco alla direzione del Teatro di Roma, decisione assunta dal CDA della Fondazione con i soli voti dei consiglieri di governo, in assenza del presidente e della rappresentante del Campidoglio, allargano lo scontro su una nomina che sta mettendo in subbuglio il mondo della cultura oltre che la politica. De Fusco non è di destra, grande esperienza, ha replicato il ministro San Giuliano, per poi aggiungere: è ora di consentire a chi non fa parte dei circoletti romani di potersi esprimere in ambiti culturali. Ma è proprio da quegli ambiti culturali che arrivano le proteste contro quella che molti hanno definito un'occupazione fascista. Più di 20 artiste e artisti della città di Roma e del paese così si sono firmati, tra loro Lino Guanciale, Elio Germano, Fabrizio Arcuri e tanti altri, hanno lanciato un appello per denunciare come la modalità della scelta del nuovo direttore, arrivata dopo 2 anni di commissariamento, è un grave atto al rapporto di lealtà e rispetto istituzionale che legano il teatro della città, agli artisti, al pubblico, a chi ogni giorno si impegna per mandare avanti il teatro. Un modo per sottolineare che è il Campidoglio, come socio di maggioranza, di impegnarsi per finanziare e sostenere l'intero sistema dei teatri di Roma.
In Cina si cercano sopravvissuti tra le 47 persone sepolte stamattina all'alba da una frana nella provincia dello Yunnan. Centinaia di soccorritori sono impegnati nelle ricerche. Finora sono riusciti solo a estrarre 2 corpi senza vita. Finora più di 200 persone sono state evacuate urgentemente dalla zona. La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Tutti al voto. Tommaso Montanari e Cecilia Del Re su Controradio e Controradio Web TV. Tommaso Montanari, promotore dell'associazione 11 agosto, sarà ospite nei nostri studi in diretta martedì 23 gennaio dalle 8:40 alle 9. Il 24 gennaio, stessa ora, Cecilia Del Re con Firenze Democratica. Tutti al voto, le elezioni di giugno, i candidati, i partiti, i programmi e le opinioni in FM e DAB e in video sui canali Facebook e YouTube di Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 code in uscita a Calenzano in direzione Roma, sulla A11 per traffico intenso in direzione Firenze, code tra Sesto e Peretola e code a tratti tra Prato Ovest e il Bivio per la 1. Sulla Fipili in direzione Firenze 2 km di coda per un veicolo in avaria tra Pontelupo e Lastra Assegna, rallentamenti tra Ginestra e Firenze Scandicci per traffico intenso. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori, code a tratti in entrambe le direzioni tra San Casciano e Impruneta Greve Impianti. La viabilità cittadina sulla Bolognese Vecchia, proseguono i lavori della rete idrica con chiusura tra via Bolognese Nuova e via della Lastra. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Vita, morte e miracoli. La stagione 2023-2024 del Teatro Metastasio di Prato. Famous Puppet Death Scenes. Lo spettacolo di burattini per adulti sbalorditivo e divertente per la prima volta in Italia. Sul palco una catartica sequenza di morti per scongiurare con la risata la paura della morte. Dal 25 al 28 gennaio al Teatro Fabricone di Prato.
Contro Radio.
What constitutes a ghetto? Huh? Is it growing your own lettuces in the potholes on the road? Do the locals have to eat them all if they don't sell them? I call potholes concrete meadows of the soul. What constitutes a ghetto fetish? Huh? Is it growing your own lettuces but not filling in the potholes? The local council will be getting an earful, believe me, I call their lug holes, concrete bollards to the soul. We all make the same sound when we get mowed down. And there are starving children in Africa, so go send your toy guns to Bosnia. Take the money, take the money, take the money and run. Take the money, take the money, take the money and run. Take the money, take the money, take the money and run. Take the money, take the money, take the money and treat your husband right. What constitutes real change, huh? Are we even vaguely aware of where we'll terminate the muse? If all offers are final, then how is it even possible for you to be both flush and completely principled? Ah yeah, well, I didn't do any of it for you. I did it for the little boys and girls, pulling lettuce from the potholes, hosing off the engine oils. Wax apples at Christmas, next year they're sniffing glue. All of a sudden I was blinded by a powerful light. Take the money, take the money, take the money and run. Take the money, take the money, take the money and run. Take the money, take the money, take the money and run. Take the money, take the money, take the money and shoot your mama right.
Fermati, stai ascoltando Controradio.
Alle 8.40 riprendiamo la linea dagli studi di Controradio per Newsline e come ogni lunedì in questa fascia salutiamo, diamo il buongiorno all'assessore alla mobilità di Firenze, Stefano Giorgetti. Ben trovato, assessore. Ci sente? Collegato? Assessore Giorgetti? Abbiamo dei problemi nel sentirlo, chiedo un feedback alla regia. Assessore Giorgetti, siamo in collegamento, è su WhatsApp con noi, ci sente?
Sì, adesso sì, eccoci, buongiorno. Eccoci.
Buongiorno, buongiorno e bentrovato. Dunque, la sollecito subito, assessore, sulla questione zone 30, perché tante volte abbiamo parlato di questo e della loro importanza sulle nostre frequenze, anche a seguito di messaggi che ci arrivavano dagli ascoltatori e che ci chiedevano di estenderle, data anche l'efficacia, anche se non troppo rispettate, però comunque importanti per dare un messaggio e una forma di sicurezza in più. Adesso arriva il vice premier e ministro dei trasporti Salvini che le contesta, le mette in discussione, pensa addirittura ad una direttiva, insomma, per contingentarle. La Lega su Firenze gli fa eco, chiede un tagliando alle zone 30 in città, ma qual è la sua posizione?
Beh, noi abbiamo fatto un progetto delle zone 30, ora mi sembra la contestazione sia più che altro sulla città 30, che è una cosa un po' diversa. Noi abbiamo individuato delle aree, non abbiamo generalizzato, abbiamo fatto degli interventi dove abbiamo aree prettamente residenziali con molte intersezioni e quindi stiamo facendo degli interventi che riguardano non solo la segnaletica ma anche le infrastrutture e abbiamo visto dei risultati, soprattutto dove succedevano anche diversi incidenti, e incidenti non ne stanno succedendo più, quindi non andiamo avanti su questa strada. Ad oggi abbiamo circa un 30% del centro abitato che sono zone 30, abbiamo un progetto che prevede altri inserimenti per arrivare a circa il 50%, quindi noi stiamo valutando tutte le zone dove realizzare questo tipo di iniziativa. Non abbiamo generalizzato a tutta la città, mi sembra che il ministro ci siamo centrati su Bologna, però insomma noi siamo pronti a qualsiasi livello di confronto, ma abbiamo i risultati che ci stanno dicendo di andare avanti. Anche l'aspetto del controllo sarà un controllo principalmente educativo. Noi o la Polizia Municipale saremo presenti in queste zone soprattutto per far capire ai cittadini che occorre rallentare, occorre andare a una velocità più bassa per la sicurezza dei tutti, anche perché le zone 30 sono a tutela non solo di chi va in auto, ma anche di chi va a piedi, di chi va in bicicletta, e quindi ridurre la velocità vuol dire aumentare la sicurezza.
Peraltro ci sono comuni governati anche dalla destra che hanno promosso progetti di zone 30 simili a quello bolognese fiorentino.
Sì, ci sono anche altri, fra l'altro se non ricordo male il Ministero aveva inserito proprio delle risorse per fare le zone 30, quindi è un po' un contraddizione.
Sì, infatti
anche il Ministro dice.
Si parla di giravolte anche da questo punto di vista, anche se diciamo una città 30, Firenze potrebbe esserlo per data insomma la dimensione non particolarmente estesa e le caratteristiche anche urbanistiche.
Sì, potrebbe esserlo, però a noi interessa molto essere pragmatici, andare a ottenere i risultati, e quindi abbiamo individuato le aree studiandole e intervenendo ormai da oltre 2 anni, stiamo facendo questo tipo di operazione dove, torno a ripetere, nelle zone residenziali, in prossimità delle scuole, in prossimità di zone particolari, evitando di fare questo tipo di iniziativa su quelle che sono le percorrenze, la viabilità di percorrenza, di ingresso e uscita dalla città, quindi facendo un ragionamento prettamente sulle zone residenziali.
Ci scrivono: via di Scandicci al limite 50, ma le macchine non rispettano nemmeno questo, essendo il marciapiede di questa via molto stretto risulta veramente rischiosa da percorrere a piedi, ancor di più con i passeggini per gli anziani. E poi ci scrivono ancora: da Porta Romana a via Maggio e Lungarni a via del Moro alla stazione non credo di aver mai superato i 20, invece molti insomma lo fanno con gravi pericoli per i pedoni e anche insomma per se stessi. Insomma, questa parentesi delle zone 30 su cui torneremo perché è importante, molti ascoltatori e ascoltatrici lo ribadiamo.
Però sì. su via di Scandicci vorrei intervenire, sì, perché noi abbiamo fatto un progetto, ne abbiamo parlato con il residente al quartiere, poi faremo anche un'assemblea perché abbiamo fatto un progetto facendo uno studio per mettere via di Scandicci a senso unico, perché ci sono proprio delle zone a senso unico alternato e quindi pericolose da questo punto di vista. I cittadini chiedevano un progetto, abbiamo fatto l'allargamento dei marciapiedi, il senso unico, abbiamo alternato la sosta proprio per ridurre la velocità, stiamo facendo una serie di controlli della velocità, poi faremo un'assemblea per decidere se effettivamente, perché mettere la strada a senso unico dà una serie di benefici ma crea anche un'altra serie di problemi, e quindi è bene parlarne insieme.
Andiamo ai cantieri della tranvia, assessore, abbiamo dato notizia della fase in cui sono entrati in libertà Bagno a Ripoli per quanto riguarda Viale Matteotti da venerdì. Qual è il polso della situazione? Si parlava di un rischio imbuto, ma anche di ultimo sforzo per gli automobilisti e cittadini.
Sì, questo è l'ultimo cantiere, che poi terminiamo la variante al centro storico, quindi questo è l'ultimo cantiere più impattante. Io vengo adesso, sono stato un'ora lì a vedere come si svolge la mobilità. Chiaramente, come avevamo preannunciato, queste due viabilità, due corsie per direzione di marcia che non sono in aderenza ma sono divergenti fra loro, avrebbero creato delle incertezze, quindi c'è bisogno di abituarsi, e in effetti è così, perché la corsia, quella di destra, in entrambi i sensi di marcia viene poi utilizzata, quello che passa del controviale. Questa mattina però, con la presenza della Polizia Municipale, c'è stato l'invito a percorrere entrambe le corsie, non soltanto quella centrale, e abbiamo visto già i primi benefici, perché appunto le persone le prendono, perché leggere solo cartelli o guardare solo segnalette a volte non è sufficiente, però con la presenza, e tutti i giorni oggi, vista la presenza della Polizia Municipale, abbiamo visto che le corsie vengono prese. Poi abbiamo anche deciso di fare un incremento per quanto riguarda la segnaletica a terra, soprattutto della direttiva che da Beccaria viene verso Piazza della Libertà, però insomma in qualche modo abbiamo visto che la soluzione funziona, anche se chiaramente c'è la criticità di avere due corsie non aderenza, ma divise fra loro. Però ecco, stando lì un'ora abbiamo visto proprio un cambiamento la presenza della polizia municipale.
Con la chiusura di via La Marmora viene riaperto anche, però è stato riaperto il primo tratto di via Cavour.
Esatto, è stato aperto il primo tratto di via Cavour, perché per avere l'accesso ora nella parte terminale di via Cavour verrà completato il marciapiede, l'ultima fase, e dopo via Cavour diventerà a doppio senso di circolazione. Però ad oggi il tratto finale è stato aperto.
Lei parlava di segnaletica a terra, c'è un tema che viene evidenziato da Marco che ci scrive per la zona di Gavinana, Firenze Sud. Vorrei chiedere all'assessore se è in programma di ripassare la segnaletica orizzontale, quella che riguarda le corsie promiscue per ciclisti che praticamente non sono più visibili. Il tema delle corsie promiscue non riguarda solo quella zona, ci sarà una ripresa stante l'impasse che si creò dopo il vuoto legislativo sulle corsie? Adesso ci sono ma non ci sono. Assessore, che funzione hanno?
Qui c'è molta incertezza, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana, proprio perché l'aspetto legislativo non è chiaro. Noi fra l'altro in alcune zone poi abbiamo fatto anche le piste ciclabili dove c'erano le corsie, penso a via Torreaglie per esempio, però i tecnici dell'amministrazione ancora rispetto a ripassare la corsia ciclabile hanno dei dubbi proprio per quello che riguarda gli aspetti della normativa in materia, sicché per adesso credo non verrà fatta se non in alcuni punti particolari dove abbiamo delle caratteristiche che riescono a rispondere a quella che è la normativa, oppure alla pista ciclabile fatta solo con segnaletica nel senso di direzione della viabilità. Però per adesso ancora c'è un momento di incertezza, sì.
Ci scrivono ancora: mi chiamo Susanna, abito vicino al Ponte Vespucci. Come mai i lavori non finiscono? Ci dà uno spunto per tornare su questo.
I lavori dovrebbero essere al termine, perché con il mese di gennaio dovevano terminare, sono in fase le verifiche e anche i collaudi di quello che è stato realizzato in termini anche dei tiranti, per quanto riguarda gli aspetti anche tiranti, quindi dovremmo essere vicino al termine dei lavori.
Benissimo, poi c'è un ascoltatore che ci riscrive, però condividiamo insomma quella che è la sua necessità. Allora, scrive per la terza volta: ma relativamente alla rotonda e passaggi pedonali di via Ponte di Mezzo, l'abbiamo capito che è compito della ditta costruttrice dell'Esselunga ripristinare il traffico nella rotonda e ultimare i marciapiedi, passaggi pedonali, parcheggi per gli scooter e così via, per non parlare della chiusura del cantiere per la strada. Il comune non può far pressione per l'ultimazione dei lavori?
Certo, no, questo l'abbiamo fatto anche per andare avanti con il completamento delle opere, oltre alla realizzazione dell'edificio, anche del verde superficiale, ma anche del parcheggio che viene all'interno dell'area. Nell'area viene un parcheggio sia per auto che per moto, mi sembra sono oltre 50 auto che sarà possibile parcheggiare in superficie. Quindi no, questo noi lo stiamo facendo, e quindi speriamo insomma che anche l'impresa in qualche modo ci dia risposta in tempi brevi per poter completare tutte le opere. Però torno a ripetere, sono legate alla realizzazione dell'edificio, sono delle opere di urbanizzazione, quindi la tempistica è quella collegata all'edificio.
E allora siamo arrivati al quadro generale per questa settimana, un cronoprogramma che riguarda i cantieri, in particolar modo ancora tanti cantieri privati ci sono che possono destare difficoltà?
Sì, ci sono, però in questa settimana ripartono anche i cantieri di interesse pubblico, e quindi da questo punto di vista ci sono molti cantieri per quanto riguarda la fibra ottica, anche perché riparte in qualche modo la possibilità di avere un collegamento anche di quelle parti più lontane della città, quelle meno abitate, quindi fornire a tutti un servizio, e quindi ripartono tutta una serie di lavori. Penso per esempio alla fibra ottica in via Piana, che quindi creerà una serie di problematiche rispetto alla viabilità di piazza dello Sguardo o di via Santa Maria Marignolle. È un lavoro questo importante. Poi ci sono dei ripristini in corso anche in via Alfani dopo gli interventi della fibra ottica, ci sono degli interventi di ripristino della viabilità in via delle Cascine, più o meno davanti alla Malfortunata Bacchi, dopo che sono stati fatti gli interventi di Terna, ci sono degli interventi in via delle Romite, anche questi sono degli interventi importanti perché riguarda la riqualificazione dell'impianto di illuminazione, quindi da oggi fino al 25 di febbraio, ci sono degli interventi in via Reginaldo Giuliani che riguarda anche questi ancora i cavi della fibra ottica, partono oggi e dovrebbero concludersi il 29 di gennaio, poi abbiamo in qualche modo anche in via della Piazzuola dei lavori di fibra ottica, anche questi sono dei lavori che partono oggi e dovrebbero completarsi il 24 di gennaio, abbiamo molti lavori legati alla fibra ottica, come dicevo. Abbiamo solo un lavoro per quanto riguarda la distribuzione del gas in via della Pescaia e poi abbiamo un allacciamento in via Portarossa, questo potrebbe creare un pochino più di problemi perché i tempi sono più lunghi avendo la pavimentazione in lastrico, questo ritarda sempre quando si fanno gli interventi sul lastrico invece nella zona dell'asfalto. Che poi c'è un lavoro in via di Ripoli per la messa in esercizio della nuova cabina della rete di distribuzione elettrica dal 22 fino al 3 di febbraio, ci sono lavori che interessano via di Ripoli. Poi ci sono tutta una serie di lavori, come si diceva, privati, che sono i lavori che abbiamo sempre segnalato, e poi alla fine abbiamo un intervento della fibra ottica sempre in via Santa Maria, anche questo è un lavoro che parte oggi e che terminerà il 2 di febbraio.
Assessore, grazie per questi aggiornamenti e poi ci risentiamo per l'ultimo collegamento di gennaio, il 29. Buona giornata e buon lavoro.
Bene, grazie, buongiorno.
Tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up, Mr. Wizard can't reform. No god like Hocus Pocus. So don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relay. So don't delay. Now supplies are running out. Along with you're still alive. 6 to 8 years to arrive. And
8:57 minuti, un'anticipazione rispetto a quello che andremo a trattare alle 9 nell'ambito della nostra rubrica del lunedì In fondo a sinistra, una trasmissione di attualità, storie, notizie, testimonianze, buone pratiche che contestano e contrastano le disuguaglianze a partire dai territori. Siamo andati a trovare una storia, la vogliamo raccontare, particolarmente bella e anche forte. Arriva da Rignano la rinascita di un cinema teatro, il Bruschi di Rignano, chiuso per oltre 40 anni e riaperto grazie ad una comunità che ce l'ha messa tutta. E poi faremo un percorso da oggi fino al 27 di gennaio, memoria e Shoah verso il 27, settimana di approfondimenti, di avvicinamento al giorno della memoria. Oggi daremo una lettura un po' particolare, ce la faremo spiegare dall'autore del libro che vi proporremo, Il bullismo nelle società, storie di razzismo, omofobia, abilismo, sessismo e mobbing, bullismo giovanile e adulto, come prevenire e contrastare il bullismo attraverso la didattica della Shoah. Ci incuriosisce molto anche perché Andrea Vitello, che andremo a sentire, è stato lui stesso vittima di bullismo e ha raccolto tantissime testimonianze. Tutto questo tra poco, naturalmente, su Controradio.
TIFF è il nuovo canale video di Controradio.
TIFF, con i suoi video da un minuto, racconta ogni giorno la città. Cronaca, spettacolo, cultura, lifestyle.
TIFF.media su Instagram e TikTok è divenuto virale. Ha oltre 19.000 follower su Instagram e oltre 26.000 su TikTok. Numeri che crescono ogni giorno ed è realizzato da un team di giovani autori e social media manager, sempre sulla notizia.
Se con i media tradizionali è difficile arrivare al target under 35, da oggi c'è TIFF. Per la tua comunicazione contattaci a crossmedia@controradio.it o vai sul sito controradio.com.
Cerca TIFF.media su Instagram e TikTok, diventerai subito follower. Controradio.
Scusi, dov'è la notizia?
Fondo a sinistra.
8:59, dov'è la notizia? In fondo a sinistra, in quel di Rignano addirittura. E quindi saluto Raffaele Palumbo che mi ha raggiunto. Bentrovato Raffaele.
Bentrovata, ed è molto bello raccontare anche delle storie che sembrano piccole, diciamo così, appunto, no? Di provincia. E invece sono delle storie bellissime. No, il Moretti che diceva di qualcosa di sinistra. Ecco. Ci sono delle iniziative che poi riguardano,
fanno qualcosa di sinistra,
coinvolgono delle persone e delle loro comunità. Per questo ci piace raccontare di questa storia che parla di un cinema che è stato chiuso tipo 40 anni fa.
Ora lo diciamo. Intanto salutiamo il nostro ospite Claudio Fusai, cittadino e membro dell'associazione Cinema Teatro Bruschi. Ben trovato, buongiorno.
Grazie a voi.
Allora, ci corregga se sbaglio, Fusai, era il 1978, dunque quasi 46 anni fa, quando girò l'ultima pellicola nel cinema Bruschi. Poche persone in sala si alzarono lentamente salutando con aria malinconica il titolare che restava sempre sulla porta d'ingresso per ringraziare i clienti, e quindi si avviarono verso quella che era una conclusione, perché in qualche modo si chiudeva il capitolo del cinema teatro di Rignano. I film, le serate di spettacolo, i veglioni e i carnevali con lui, e tutto sarebbe appartenuto al passato. Però a un certo punto i cittadini non ci sono stati, hanno creato davvero una comunità che fosse potente dal punto di vista proprio delle iniziative, anche attraverso un crowdfunding che ha portato nel 2021, se non sbaglio, alla rinascita di questo spazio o di parte comunque di questo spazio. Ce la racconti?
Sì, allora il cinema è stato chiuso nel 1978, quelle poche parole le ho scritte io proprio a memoria mia, perché io sono stato uno, fra l'altro, degli ultimi cineoperatori, cioè quelli che proiettavano i film, per cui l'ho vissuta abbastanza direttamente. Niente, la mia storia intanto viene da lontano su queste cose, quindi dagli anni 70 con l'autoproduzione, ne possiamo anche parlare, ma ci vorrebbe un'altra trasmissione, e che ci lega anche insieme in parte a Controradio. Molti di Firenze mi hanno conosciuto per questa, per cui c'è sempre stata questa volontà e questa voglia di creare qualcosa, creare degli spazi, in particolare pensando a Rignano. A Rignano non puoi pensare di fare né un centro sociale né un locale alternativo, lo chiudi dopo due giorni, e forse non è neanche giusto, ma il giusto secondo me è proprio entrare nella vita della comunità attraverso uno spazio polivalente dove fare cose che possono piacere alle persone e cose che tu vuoi fare, come dice in fondo a sinistra, proprio nell'ultimo angolo della sinistra, trasmettere delle cose, delle sensazioni, ma anche dei messaggi forti che possono ritornare positivi per la società. Questo è stato la spinta.
Ma anche perché voi, insomma, da Avignano, anche per guardare un film dovevate spostarvi non poco, una roba da far passare la voglia, e questo non è certo una cosa bella.
No, in verità stanno, guarda, ieri sera ero al cinema a Punta Sieve ed è stato piacevole perché era il Cinema Italia, anche quello chiuso, e io mi ricordo tanti anni fa ci ho suonato dentro facendo le musiche a un spettacolo teatrale che era già chiuso praticamente al pubblico come cinema, e l'hanno riaperto chiaramente anche vedendo come è fatto dentro. Lì c'è stata una spinta un po' molto, insomma, molto commerciale. Ci sono situazioni,
ecco, perché il rischio è anche quello, no? Di far rinascere qualcosa che poi è andato a perdere gioco forza da un punto di vista di sostenibilità economica, ma la sua identità d'origine.
Sì, allora la nostra identità la marchiamo fortemente ed è quella proprio di uno di avere riaperto uno spazio sociale dove sì, c'è il cinema, c'è il teatro, c'è lo spettacolo, ma ci sono anche tante altre forme, diamo possibilità alle persone. Abbiamo rifatto quello, io negli anni 85-80 andavo a suonare nei locali fiorentini, Banana Moon con Bruno Cassini, Gaso Filacio. Era facile per uno che suonava trovare dove andare a suonare. Oggi no, non è più così. Quindi che sia musica o che sia teatro, chi si vuol proporre per fare qualcosa, dove va? A chi si propone? Nessuno.
A questo proposito, Fusai, vorrei ringraziare Simona Baldanzi, perché è da lei che abbiamo preso spunto per questa storia, andando a ricercarvi, perché ha partecipato a un'iniziativa in cui si è parlato anche di GKN, di convergenze. Metti un cinema chiuso da 40 anni a Rignano, metti una piccola comunità che si associa e lo risistema almeno nella parte dove era il bar, metti che lo chiamano ridotto Cinema Teatro Bruschi, e insomma ha creato tutta una suggestione intorno a questo che davvero mi ha fatto dire c'è da andare in fondo a sinistra in quel di Rignano per capire che storia è questa. Dunque ringraziamo la scrittrice che più volte insomma è stata anche nostra ospite e che sempre fornisce molti spunti e chiavi di lettura interessanti proprio per conoscere meglio la storia e anche l'attualizzazione e la vitalità dei territori. Ma vogliamo dire quali sono state gli elementi che hanno portato a questa riapertura? C'è stato un sostegno dal basso, un crowdfunding, una raccolta fondi, iniziative di carattere culturale, chiamata di artisti per donare opere, e una grande partecipazione dei cittadini.
Sì, praticamente siamo partiti, è nato tutto appunto ritornando alla voglia di creare qualcosa, di trovare uno spazio. Fortunatamente, anche se il mio vivere queste cose viene da lontano, ho trovato sempre persone anche qui sul posto di provenienze diverse ma con stimoli abbastanza simili, di voglie abbastanza simili. Quindi è partito tutto dal fatto che la proprietà mise un cartello vendesi. E allora io mi sono preoccupato e ho detto qui se riescono a venderlo è finita la possibilità di realizzare un sogno. Per cui ho messo insieme delle persone, degli amici, fra cui la Lucia Bencistà, che è la nostra presidente, è anche stata per 10 anni anche assessore alla cultura a Rignano, già aveva tentato di prendere in mano questa situazione con il comune. Abbiamo chiesto un appuntamento e trattato con la proprietà, dimostrandogli la necessità in un paese di non perdere un ambiente come questo, e poi era stato anche lo scopo, diciamo, negli anni che fu costruito dal Cavalier Bruschi, fu costruito proprio per dare al paese uno spazio per la cultura, dove diffondere cultura. Per cui si è fatto questo, promettendoci anche di fare un po' da tramite fra la proprietà e l'amministrazione comunale per vedere di trovare una soluzione anche eventualmente ad un acquisto, insomma, da parte dell'amministrazione comunale, perché se lo compra un privato non ne fa certo uso di come si intende noi. Quindi deve rimanere in mano a qualcosa di pubblico. L'associazione non ha questa forza di mettere in campo i soldi e accedere a finanziamenti. Il comune lo potrebbe fare. Quindi abbiamo ottenuto questa concessione gratuita, di uso gratuito, e nel 2020 abbiamo presentato il progetto alla cittadinanza. Nel 2021 abbiamo iniziato il venerdì del ridotto con degli spettacoli, ma nel frattempo abbiamo raggiunto quota circa 200 associati, abbiamo avuto persone anche insospettabili che hanno donato dei soldi personalmente proprio per questo progetto, per far rinascere questo progetto, ma abbiamo avuto anche singoli cittadini e anche ditte edili o in bianchini,
insomma è diventato un patrimonio comune, è stata raggiunta la vostra missione anche del far sentire quello che doveva essere e che poi è stata la riapertura del teatro Cinema Bruschi. In chiusura, Fusai, una curiosità io ce l'ho, lei l'ha detto in apertura, ci lega alla storia di Controradio. Ora, in sintesi,
dei link importanti però, secondo me degli anni 70.
Che cosa la lega alla nostra storia? In sintesi, scusami, mi raccomando.
Mi raccomando, se volete se ne fa un'altra. Allora, nel 1974 io e Franco Pirifocardi abbiamo fondato il collettivo Musica Artigiana, che era una autoproduzione di musica e non solo, cartacea. Nel 1980 abbiamo messo in circolazione una rivista chiamata La Raccolta, e qui ce l'ho qui e quindi vi leggo: supplemento a Controradio, pensate, ci hanno scritto fra l'altro articoli Ernesto De Pasquale, Bruno Casini, Claudio Gherardini, e più Stefano Magni, che aveva fatto nella nostra rivista Contro Rock, che era la versione cartacea del programma che faceva così alla radio.
Che bellezza, no, ci voleva questa chiusa, perché insomma è sempre nel discorso dell'identità e del mantenerci vivi. Poi noi
dico solo due cose essenziali. Bruno Casini aveva citato tempo fa Rignano sull'Arno, una volta sembrava la piccola Amsterdam, e Arlo Bigazzi
invece ora
ha già suonato da noi più volte e ha detto: quando si va a fare una serata in ridotto si va via sempre una voglia di tornare.
Ma lo sa che ci viene voglia di fare un'iniziativa del Controradio Club? Ora ne parlo subito.
Molto interessante.
Negli uffici preposti
si riannodano dei fili antichi che sono invece modernissimi, perché oggi i cinema si chiudono, invece quando incontri qualcuno che un cinema, un teatro lo apre, è veramente sempre una grande gioia.
Ci vogliamo essere. Allora, Fusai, innanzitutto grazie per essere stato con noi, per aver condiviso con il pubblico la storia del rinato Cinema Teatro Bruschi di Rignano. Buona giornata.
Grazie a voi, grazie.
Scusi, dov'è la notizia?
Fondo a sinistra. Best trip always.
Allora, partiamo con il primo appuntamento di questa settimana, tutta dedicata al tema della giornata della memoria, dando anche grande attualità alla questione Memoria e Shoah. Il 27 di gennaio è il prossimo sabato, e parliamo con un autore che, tra l'altro, come dire, conosce molto bene l'argomento, ma che ha trovato una chiave di lettura estremamente interessante, perché il libro si chiama Il bullismo nella società e parla di varie questioni molto gravi, di razzismo, di omofobia, di abilismo, di sessismo, di mobbing, di bullismo giovanile e adulto, e, come dire, si domanda e propone soprattutto delle riflessioni su come prevenire e contrastare questi fenomeni proprio attraverso la didattica della Shoah. L'autore Andrea Vitello, che saluto e ringrazio. Buongiorno Andrea, ben trovato.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Allora, Andrea Vitello, che forse i nostri ascoltatori si ricordano, sentimmo nell'ambito di un focus dedicato al giorno della memoria, al suo libro Il nazista che salvò gli ebrei, storie di coraggio e solidarietà in Danimarca. Era un focus specifico, Andrea, che ci faceva conoscere te come autore, come ricercatore, ma anche uno spaccato non troppo pubblico e condiviso. Sintetizziamo anche quest'opera, che in qualche modo ha detto un contributo ulteriore a quella che era appunto una riflessione intorno al nazismo.
Beh, Il nazista che salvò gli ebrei tratta praticamente la grande storia del salvataggio degli ebrei della Danimarca. In Danimarca avvenne la più grande resistenza non violenta, non armata, di fronte ad Hitler, di fronte ai nazisti. E questo nazista, che lavorava anche per il Ministero degli Esteri del Terzo Reich, che collaborò poi al tentativo di, diciamo, di uccidere Hitler per il 20 luglio del 1944, trovandosi poi nella possibilità di poter salvare gli ebrei, decise di avvisare la comunità ebraica e la popolazione, permettendo così il salvataggio degli ebrei. Ma tutta la popolazione, dal re alla persona più umile, si impegnarono per salvare gli ebrei, e lì praticamente riuscirono a salvarli quasi tutti, grazie appunto ad una resistenza non violenta. Purtroppo è una storia poco conosciuta, diciamo.
E invece Andrea si è cimentato questa volta in un tema di fortissima attualità, su cui vuol fare un lavoro di sensibilizzazione anche a contatto con le scuole, ovvero il tema del bullismo, però affrontato attraverso la didattica della Shoah. Bisogna che tu ce lo spieghi bene, anche alla luce della tua storia, perché tu hai proprio raccontato anche la tua esperienza personale di vittima del bullismo.
Sì, assolutamente. Allora, il libro, diciamo, che è diviso in varie parti. La prima parte è su che come nasce il bullismo, tutte le varie forme di bullismo e che cosa comporta per la salute e i vari numeri. Poi ci sono storie di chi ce l'ha fatta e di chi invece purtroppo si è tolta la vita. C'è una sezione dedicata ai metodi più tradizionali per combattere sia il bullismo che il mobbing, e poi c'è la sezione della didattica della Shoah, e le conclusioni sono dedicate, diciamo, l'editore mi intervista, dove io racconto praticamente la mia storia di bullismo. Io ho subito bullismo per molti anni, questo mi ha portato per anni a soffrire di una profonda depressione, che ho affrontato inizialmente attraverso una cura farmacologica, però sono arrivato due volte proprio vicino a togliermi la vita. E poi dopo ho trovato, dopo vari tentativi, diciamo, il giusto percorso psicologico con una psicologa che mi ha seguito e che è riuscito, diciamo, a portarmi, diciamo, tra virgolette, di nuovo alla luce, ecco. E infatti nel libro spiego come non si trova subito magari la psicologa giusta, adatta, diciamo, alle proprie esigenze. Io, avendo studiato, poi essendo un giovane storico e essendomi diplomato allo Yad Vashem nella didattica della Shoah, ho pensato che questa potesse essere un mezzo utile per riuscire, diciamo, a prevenire le prime forme di violenza, che sono proprio quelle del bullismo, che addirittura presentando il libro mi sono accorto, alcuni mi hanno raccontato che avviene anche all'asilo nido, insomma avviene anche quando si è veramente molto molto piccoli. Per questo appunto Emanuele Fiano ha fatto la prefazione del libro, oltre a Riccardo Nuri, che è portavoce di Amnesty, gli ha fatto l'introduzione, e c'è il patrocinio di Amnesty, e nell'appendice c'è proprio la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Come funziona la didattica della Shoah? Funziona, ecco. Io l'ho messa per, per questo l'ho messa per una motivazione molto importante. Allora, nel corso della Shoah, praticamente, come sappiamo, ovviamente gli ebrei è stata la popolazione che sono stati più massacrati di tutti, ovviamente, però oltre a loro ci sono stati anche i Rom e Sinti, che volgarmente vengono tuttora chiamati zingari, chiamati così dai nazisti, ci sono stati i testimoni di Geova, ci sono stati gli omosessuali e le lesbiche, che io lo sottolineo del fatto delle lesbiche, perché troppo spesso quando si va a parlare di Shoah si parla soltanto degli omosessuali, quando invece anche le lesbiche avevano un trattamento, un destino certo, veramente crudele. Già nella Germania nazista venivano rinchiuse nei manicomi, venivano torturati e quant'altro, però insomma forse perché siamo abituati proprio a parlare da un punto di vista maschile, passatemi il termine, per un maschilismo si tende solo a parlare di omosessuali, però anche le donne subivano certi trattamenti, e quindi proprio raccontando poi
c'erano anche i malati di mente, l'operazione T4, il
sì,
castello
assolutamente,
di Arcaim, eccetera, eccetera. Sì. Era soltanto una parentesi, Andrea, non volevo interromperti, prego.
No, infatti anche nel libro metto appunto anche i disabili psichici e fisici, il progetto T4, perché le camere a gas, il gas fu utilizzato per la prima volta proprio contro i disabili. E secondo me, raccontando e studiando la Shoah a scuola in tutte le sue forme, quindi raccontando come tutta una serie di categorie di persone sia stata poi massacrata dal regime totalitario del nazismo e dai vari regimi poi dittatoriali che hanno appoggiato poi il nazismo, tra cui non dimentichiamoci chiaramente il fascismo in Italia, i repubblichini, spiega ai ragazzi quanto sia sbagliata ogni forma di discriminazione fin dall'inizio, quindi fin dal principio, verso qualsiasi categoria di persone, perché inizialmente i nazisti cominciavano attraverso l'esecrazione del linguaggio. Dopodiché, spiegando la Shoah, si arriva ovviamente a studiare tramite i ragazzi la storia della nascita della Dichiarazione Universale dei diritti umani e della prevenzione del genocidio, e in questo modo si cerca di sensibilizzare i ragazzi quanto sia sbagliata ogni forma di violenza, quindi una sorta di didattica anche se vogliamo chiamarla così, alla non violenza. Chiaramente qualcuno però potrebbe dire: ma durante la Shoah ci sono stati collaboratori dei nazisti, ci sono stati gli indifferenti. Certamente, per questo io nel libro spiego l'importanza dell'esempio dei giusti tra le nazioni, ovvero quelle persone che, certo, pur rischiando la loro vita decisero di compiere una scelta autentica e di salvare ebrei, oppure comunque sia di opporsi al nazismo cercando di aiutare chi salvava insomma gli ebrei. Giusti tra le nazioni, nel caso salvavano di più gli ebrei, però chiaramente chiunque non sia rimasto indifferente, abbia fatto il più possibile, era chiaramente una sorta di vero e proprio giusto, e questi vanno in totale contrapposizione con le figure che sono presenti anche nel bullismo, ovviamente.
Ecco, Andrea, perché anche nel bullismo mi viene da pensare che legare e contestualizzare e spiegare, argomentare anche storicamente e valorialmente questa riflessione che tu fai appunto sul bullismo attraverso la didattica della Shoah può attirare l'attenzione di un giovane pubblico che è sempre meno, no, portato a legittimare chi gli racconta storie che riguardano tutto il dramma che è stato il nazifascismo e la Shoah, perché vanno a mancare quelli che sono i testimoni diretti, vanno a mancare quelli che sono i partigiani, i protagonisti, i giovani di ieri, protagonisti, no, della resistenza, e quindi legarlo a una tematica attuale di violazione dei diritti della persona, della dignità umana, può davvero dare una vicinanza anche di interpretazione e di sentimento. Vorrei concludere, Raffaele, citando la foto di copertina, di solito in radio non si fa, ma è veramente imperdibile, che c'è nel libro Il bullismo nella società di Andrea Vitello, che è un disegno, un'opera di Mauro Biani, c'è una giovane donna che è voltata verso un orizzonte, diciamo, e dice: incredibile, continua il bullismo tra ragazzini nonostante che la giustizia e il rispetto trionfino nel mondo. E c'è veramente un'amara ironia in tutto questo.
Davvero. Una battuta su questo, Andrea.
No, beh, sì, io ho chiesto a Mauro Biani, siccome lo seguo molto e lo apprezzo molto, gli chiesi se poteva darmi una sua vignetta. Questa vignetta lui l'aveva fatta, ma non l'aveva utilizzata, perché normalmente quando fa anche le copertine per i libri c'è scritto Mauro Biani 2018-2023 in base all'anno in cui poi l'ha fatto uscire. Questa non era uscita e quindi mi ha detto: tienila, la metti così. E quindi ho pensato potesse essere molto di un impatto anche appunto per i giovani o che per chi guardasse insomma un libro del genere, e spero appunto che possa davvero sensibilizzare sia sulla tematica della Shoah, anche dei diritti umani, e appunto per la lotta sia al bullismo che al mobbing, che è il bullismo tra gli adulti. La stessa Liliana Segre, infatti, lo cito nel libro perché anche lei dice: non siate indifferenti nei confronti del bullismo, che è la prima forma di violenza. Quindi spero possa servire.
Il libro si chiama Il bullismo nella società, storie di razzismo, omofobia, bilismo, sessismo, mobbing, bullismo giovanile e adulto, come prevenire e contrastare il bullismo attraverso la didattica della Shoah. L'autore è Andrea Vitello, la prefazione di Emanuele Fiano, che sarà nei nostri studi mercoledì alle ore 9, proprio per iniziative legate alla giornata della memoria. Andrea Vitello, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi per l'invito, grazie davvero.
Conclusione di Newsline, di questa prima Newsline della settimana. Vogliamo però leggere alcuni messaggi. Ci scrive un'ascoltatrice: dal professore di prof di preadolescenti, già preso nota, grazie, perché appunto il riferimento alla copertina del libro ci sta dicendo che in qualche modo ha preso nota per andarlo a acquistare, informarsi. Questo è uno spunto interessante. E poi un altro ascoltatore ci chiedeva, non abbiamo fatto in tempo, mi piacerebbe conoscere l'opinione di Andrea Vitello su quello che sta accadendo a Gaza.
Sono momenti molto difficili. Oggi i nabulisti israeliani 4 seggi su 120 alla Knesset, quindi niente di decisivo. Presenteranno comunque una mozione di sfiducia, la prima dall'inizio della guerra, contro il governo di Netanyahu a causa del suo fallimento nel riportare a casa gli ostaggi. Nello stesso tempo i nabulisti poi si aspettano che i partiti di opposizione sostengano questa mozione. In questo momento Netanyahu è veramente nell'occhio del ciclone. Anche Borrell ha detto: non è il modo di condurre un'operazione militare quando è troppo. E naturalmente la questione va ad intrecciarsi con questo giorno della memoria. Noi cercheremo, come dire, se di tenere insieme le cose senza mescolarle, diciamo così, cioè paragonare Netanyahu ad Hitler eccetera eccetera probabilmente non fa bene né alla memoria né alla richiesta di una risoluzione giusta, corretta di quanto sta accadendo nell'attualità, diciamo così. Un calderone dove non si misurano la storia, le storie, i numeri eccetera eccetera, forse non è utile a nessuno. Però queste sono delle questioni e delle domande che noi avremo modo di porre anche alle nostre ospiti, ai nostri ospiti che avremo durante questa settimana.
Assolutamente. Nel frattempo, dal punto di vista della cronaca locale, c'è un aggiornamento sul caso di Bagnoallipoli, che ha destato e innescato una miccia sul tema. Dopo la bufera sul caso Gaza, si dimette il presidente Ampi. Addio all'Ampi dopo oltre 30 anni di militanza. Continua a riservare clamorosi colpi di scena la scelta dell'Ampi di Bagnoallipoli di organizzare il 27 gennaio un'iniziativa che accostava l'olocausto al genocidio dei palestinesi a Gaza da parte parte dell'esercito israeliano. Ci sarà appunto un incontro, l'ANPI nazionale si è dissociata da quanto aveva deciso l'ANPI di Bagno a Ripoli, l'evento ora è in bilico, non si terrà nemmeno al CPA Firenze Sud, almeno non quello inizialmente promosso. Insomma, vi aggiorneremo anche su questa vicenda, che intanto vede il referente dell'ANPI di Bagno a Ripoli, Remaschi, che è stato pochi giorni fa ai nostri microfoni ad annunciare le sue dimissioni, non solo a dimettersi ma a lasciare anche la tessera dell'ANPI addirittura. Insomma, tematica quanto mai delicata, importante, che approfondiremo. 9:29 minuti, chiudiamo qui, Raffaele, non prima di aver ringraziato anche gli ascoltatori e le ascoltatrici che sabato sono venuti qui, nonostante un blackout momentaneo ha spiazzato un po' tutti, però ha messo anche un po' di paura, alcuni si sono rivolti a controradioclub.it per far la tessera
online. Che fine hanno fatto? Esatto. Per fortuna invece siamo qui, erano danni dovuti al forte vento e dunque ai potitori sul Monte Morello, siamo qui, restiamo qui, da poco le nostre trasmissioni continuano, l'informazione torna quella locale in coda al giornale radio di Popolare Network delle 12:30, la Newsline torna come sempre domattina poco dopo le 8.
Voi continuate a sostenerci, davvero, fate la tessera, rinnovatela, spargete la voce, venite alle nostre iniziative. La cena del 24 è già sold out, lo sapete, ma ne faremo delle altre, così come faremo altre radio aperte. Grazie per averci seguito, rimanete su Controradio, una buona giornata a tutti.
La città sono in corso pesanti combattimenti tra soldati e miliziani. Il conflitto a Gaza oggi al centro del Consiglio Affari Esteri Europeo. Da Bruxelles, Borrell attacca Tel Aviv. Opporsi alla soluzione a due stati è inaccettabile. Ieri Netanyahu però ha ribadito la sua chiusura. Nessuno stato palestinese finché sarò premier. In Israele cresce la protesta interna. I laburisti presentano una mozione di sfiducia al governo. È la prima volta dal 7 ottobre. Nel Mar